Ma dunque, è un po' difficile rispondere a questa domanda. Credo che un punto d'avvio nel nostro dibattito di oggi sia proprio il tema della stabilità. A pensarci bene, adesso che il libro ormai ho finito di scriverlo da un pezzo, è uscito, c'è già stato qualche dibattito. E tra cui questo, di cui vi ringrazio, eccetera. Ecco, mi sembra che davvero il tema della stabilità, del desiderio di stabilità, beh, sia un tema su cui in effetti riflettere. Però direi anche desiderio di stabilità da una parte, ma anche esigenza di instabilità. Ma anche esigenza di variazione. Cioè, voglio dire che in fondo, se io adesso vado indietro e molto velocemente mi riesamino i modelli familiari che ho cercato di illustrare in questo libro, ecco, mi sembra di poter dire che entrambe queste tendenze in fondo sono ben visibili e constatabili. Allora, forse potremmo tentare una risposta di questo genere, cioè dipende dalle situazioni, dipende anche dalle persone, dipende dalle scelte individuali, dipende da tante cose. Voglio dire, ci sono società che in fondo rendono possibile l'una cosa e l'altra. Ci sono società che riflettono, ed è questo un po' quello che io ho cercato di fare appunto illustrando queste diverse società, cioè dimostrare che non è affatto vero che altrove, cioè nelle società cosiddette primitive, sottolineo quel cosiddette, vorrei che non si usasse, insomma, primitive, no? Non è affatto vero che il tema, l'obiettivo, sia solo quello appunto della stabilità, dell'irrigidimento, del conformismo, eccetera. Direi invece che sono società, perlomeno molte, insomma, di quelle società che io ho cercato di illustrare in questo libro, sono società in cui si pone attenzione tanto al tema dell'instabilità quanto al tema della stabilità. Così lei ha citato alcuni esempi, ma io da questo punto di vista citerei un altro esempio che è presente nel mio libro e che credo sia piuttosto interessante, l'esempio degli Inuit, no? Cioè degli eschimesi. Io lì mi sono avvalso di una ricerca piuttosto approfondita, interessante, su che cosa? Su appunto le configurazioni familiari, matrimoniali tra gli Inuit. E che cosa viene fuori? Viene fuori una grande instabilità. Praticamente noi abbiamo un'instabilità matrimoniale del 100%, cioè tutti i matrimoni sono destinati in qualche modo a sciogliersi. Insomma, in società come appunto quello degli Inuit. Da una parte, dall'altra, gli Inuit sono un caso che io ho utilizzato, devo dire, maliziosamente e con mio piacere in questa malizia, no? Ho utilizzato contro i miei interlocutori, i quali sostengono l'indissolubilità del matrimonio, eccetera, eccetera. Ebbene, gli Inuit, guarda caso, sono una società in cui l'indissolubilità del matrimonio c'è, ma si combina anche col fatto che questi matrimoni possono sciogliersi e annullarsi, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? Niente, il trucco consiste in questo. Consiste cioè nel ritenere che il legame che si istituisce con un matrimonio è un legame che può essere disattivato, ma può essere anche riattivato. Cioè, quindi il legame in quanto tale non si scioglie mai. Tuttavia può essere disattivato. Può essere disattivato e quindi come dire, avere altre unioni e così via. Ci sono tanti altri esempi, no? In cui si vede questo barcamenarsi tra stabilità e instabilità, che a me sembra così un tema su cui davvero poter riflettere, anche perché se noi ci mettiamo in questa prospettiva del barcamenarsi, sottolineo, tra stabilità e instabilità, beh, possiamo anche diventare un po' più tolleranti, non dico verso gli altri, perché è una brutta cosa essere tolleranti verso gli altri, a me non piace, no? Essere tolleranti verso gli altri significa sempre che tu ti ritieni superiore e tolleri qualcun altro che è inferiore, che non è, ecco. No, essere tolleranti verso se stessi, che è una cosa un po' più saggia, secondo me. Allora, volevo dire, per esempio, chi legge questo libro si imbatterà, per esempio, in un caso che a me piace citare perché è veramente un po' un caso estremo, diciamo così, di modello coniugale e di modello familiare, cioè il caso dei Chukchi della Siberia. Chukchi della Siberia, anche i Chukchi della Siberia, come un po' come gli Inuit, hanno una instabilità matrimoniale elevatissima, anche lì praticamente 100%. Bene, c'è un modo in questa società per costruire una famiglia. Non vogliamo chiamarla famiglia, allora ecco che io ricorro a questa espressione più neutra, gruppo domestico. Un gruppo domestico che è dotato di forte stabilità. Qual è il modo? Ecco, io ho portato l'esempio che è curioso e che credo susciti una certa non so cosa direbbero, per esempio, il Partito Democratico, ecco, se il Partito Democratico non so se lo accetterebbe nei suoi programmi, sì, ma io non lo so se accetterebbe appunto nei propri programmi un modello di questo genere, ovviamente no. Ecco, in che cosa consiste? Consiste per esempio nel fatto...
Anche gli altri, oltre...
Sì, ma no, ma io, certo. Ecco, consiste per esempio in questo, che ci sono dei matrimoni tra donne adulte e bambini piccoli, di 2 anni, 4 anni, eccetera.
Ci sono anche i ghost marriage.
Sì, questo è poi un'altra cosa ancora. Sì, certamente. Ecco, ma cito questo caso, che è un caso certamente estremo, non unico del resto, perché il matrimonio tra individui di età molto diverse tra loro, noi lo troviamo praticamente un po' in tutti i continenti, nel Sud America per esempio e così via. E qui cos'è che viene fuori? Ecco, l'unione, il vincolo passa non attraverso il sesso, passa invece attraverso l'alimentazione. Cioè la donna tra i Chukchi, più che ventenne ormai, che sposa il bambino di 2 anni e che lo allatta al proprio seno e che lo accudisce, eccetera, finisce per creare un legame che è un legame coniugale, per quella società è un legame coniugale, non c'è dubbio, e che però, a differenza degli altri legami, vogliamo dire normali, tra virgolette, insomma, è un legame che ha una durata praticamente, cioè per tutta la vita, insomma. E infatti Bogoras, che era l'etnografo che alla fine dell'Ottocento aveva studiato i Chukchi, aveva chiesto appunto motivo di queste strane, veramente strane unioni, e la risposta che i Chukchi avevano dato in fondo era questa, cioè in fondo questa donna sta pensando alla sua vecchiaia e sta realizzando un legame coniugale che durerà a lungo, e durerà anche quando lei sarà ormai sfiorita, perché questo legame, appunto, è un legame che viene basato non sul sesso, non sull'attrazione sessuale, ma viene basato invece sul rapporto del nutrimento. E sì, attraverso appunto il nutrimento, l'alimentazione. E questo è un tema che troviamo anche appunto negli altri casi di matrimoni tra persone con una differenza di età elevatissima, insomma. Insomma, tutto questo per dire che anche, e concludo, se no prendo troppo tempo, tutto questo per dire che, ecco, il barcamenarsi tra instabilità e stabilità. E concludo dicendo che sì, ecco, queste sono ricerche di stabilità, però non dimentichiamo anche in fondo l'importanza, tutto sommato, dell'instabilità. E qui allora non so, il caso dei. Posso prendere ancora un istante di tempo? Sì? No, 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 perché insomma ci sono anche altri. Ah sì, allora va bene. Il caso dei Na, della Cina, no? Dove studiati non tanto tempo fa da un etnografo cinese, Tsai Hua, fra l'altro bello il titolo del suo libro, della sua monografia etnografica, Una società senza padre e senza marito. E cosa abbiamo? Tra i Na della Cina abbiamo la combinazione, ecco qui il barcamenarsi di nuovo, tra una dimensione molto stabile da una parte e dall'altra una dimensione o una sfera di instabilità molto altrettanto pronunciata. Cioè, adesso uscendo da questo linguaggio astratto, la dimensione o la sfera della stabilità coincide con il gruppo domestico consanguineo. Cioè, immaginiamoci un gruppo di fratelli e di sorelle che convivono e convivono stabilmente per tutta la vita. Questa è per Ina la famiglia. La famiglia è fatta così, no? Anche questo caso estremo, cioè per noi veramente, insomma, è scioccante. Oh, beh, intendiamoci, niente sesso, proibizione dell'incesto, sava san dire, quindi per carità. Il gruppo domestico è fatto appunto di fratelli e di sorelle che convivono, coabitano, cooperano da un punto di vista economico e, come dire, sono dentro a un gruppo che rimane nel tempo e che va oltre il destino individuale, no? Va oltre la vita individuale, a differenza delle nostre famiglie che sono profondamente instabili da questo punto di vista, profondamente instabili. Che ne dicano le autorità a cui io mi rivolgo, no? La famiglia coniugale è, sì, la famiglia coniugale, nucleare, eccetera, è profondamente instabile. Bene, questa è la stabilità tra i Na. Quindi c'è questo perseguire, vogliamo dire, il valore, della stabilità, sì, lo fanno in questo modo, scegliendo cioè di costruire dei gruppi domestici puramente consanguini, fatti solo di consanguini, da una parte. Dall'altra, però, un valore altrettanto perseguito e, come dire, vissuto come un valore a cui è difficile rinunciare per Inà, cos'è? È la profonda instabilità dei legami, non dei legami, niente legami, la profonda instabilità senza legami, dell'esperienza invece sessuale, affettiva e quant'altro. Ecco. Allora lì abbiamo, come dire, che uomini e donne, no, si incontrano prevalentemente di notte, le cosiddette visite furtive, eccetera. E tutto questo però improntato semplicemente al criterio del piacere. Del piacere. Come dire, Ina hanno fatto questa scelta. Dividiamo nettamente quello che è stabilità, che coincide, ripeto, con la consanguinità, e da quello che è invece la sfera del piacere. E la sfera del piacere è esattamente, è profondamente instabile, è radicalmente instabile, insomma, no? Così c'è questo brevissimo accenno, no, a questo episodio, così l'uomo che di notte arriva con un regalino per l'amante e l'amante dice: no, niente regali, lascia perdere, non portarmi dei regali, perché il regalo ti impegna, no? E crea quel minimo di stabilità, di stabilizzazione. E la donna che dice: no, 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 niente regali, niente stabilizzazione, insomma. Di modo che io sono libera, che tu adesso te ne vai, e se del caso, no, questi
Tu
sono.
dormi, la donna si dopo.
Sì, se ci va, se ci va, ecco, se ci piacciamo ancora, ecco. Quindi il piacere è concepito come qualcosa di assolutamente momentaneo. Ecco. Certo, io mi rendo conto che i miei interlocutori ufficiali direbbero cose, oddio, sarebbe forse una cosa, però insomma, quanta saggezza, c'è anche in questo tipo di scelte, insomma.